In altre parole,
titoli sensazionalistici come "Non crederete mai a cos'è successo" catturano la nostra attenzione online facendo l'esatto contrario del giornalismo tradizionale. Invece di informare con poche parole, in realtà nascondono l'informazione per costringerci a cliccare. È il trucco del clickbait che ci spinge a cliccare su un link online per la felicità dei pubblicitari che possono vendere così la loro pubblicità. Ed è una dinamica che si spiega con una teoria, la teoria dell'informazione, formulata nel 1948 da Claude Shannon. Buongiorno Sara Giasi.
Buongiorno Mattia, buongiorno a tutte e tutti, bentornati.
Tu sei antropologa, docente, ricercatrice senior presso la Fondazione di Ricerca Bruno Kessler di Trento, ti occupi del rapporto tra etica, comportamenti umani, innovazioni tecnologiche, hai svolto ricerca su diverse tematiche, ne ricordo alcune, la questione del velo, il monachesimo contemporaneo, e in generale ti occupi dell'impatto delle tecnologie e delle trasformazioni nei comportamenti umani di fronte all'intelligenza artificiale e alle nanotecnologie. Il tuo ultimo libro è Iran, donne e rivolte, uscito per Morcelliana nel 2023. Allora, il nostro punto di partenza di oggi è un articolo apparso sul New Scientist che spiega appunto che cos'è e come funziona il clickbait. Vogliamo riassumere prima di tutto il funzionamento di questo meccanismo, Sara Giasi?
Assolutamente sì. Allora, noi siamo passati da, come dicevi bene tu, un giornalismo che di fatto doveva informare, cioè dare un contenuto, e spesso lo richiamava già nel titolo. Un esempio tipico è stato quando nelle elezioni presidenziali, che hanno visto i candidati Truman e Dewey confrontarsi, il giornale era stato chiuso prima che fossero usciti i risultati finali e si era basato sull'exit poll, quindi in una sorta di, così diciamo, tentativo di dare una risposta, quasi una previsione della vincita, disse che Dewey aveva vinto le elezioni presidenziali. Allora, in realtà questo stile di informazione è assolutamente tramontato, in un certo senso, perché noi non abbiamo più, tra virgolette, bisogno di fornire un'informazione già nel titolo, ma sempre di più il modo in cui siamo organizzati nella nostra infosfera è proprio quella invece di creare una non informazione. Per esempio, non indovinerete mai chi ha vinto le elezioni presidenziali, in questo senso. Allora, da dove deriva questo? Da questo deriva da proprio un cambio, no, di necessità dal punto di vista economico, nel senso che, come si diceva bene, si viene pagati in base ai click, non tanto a quello che si dice. Mentre invece, in realtà, la base del fatto di calcolare Dewey o Truman, A o B, insomma, una cosa o l'altra, in realtà è frutto di un algoritmo, come dicevi tu, che è stato messo a punto da Claude Shannon, che di fatto aiuta a, come dire, calcolare la probabilità che un messaggio abbia quell'esito o meno dentro a una situazione di rumore. Quindi di fatto noi, mi viene da dire da antropologa, noi siamo abbastanza prevedibili, cioè tutto quello che noi anche comunichiamo e diciamo, siccome abbiamo un alfabeto molto limitato in fondo, anche un possesso di parole, no, di concetti limitati, di fatto si può calcolare la probabilità di quello che diciamo, di come esprimiamo un concetto. Però allo stesso tempo invece con il clickbait veniamo attirati da qualcosa che è improbabile. Quindi noi, da, diciamo così, esseri che possiamo essere prevedibili, veniamo attirati dall'imprevedibilità di un messaggio.
E quindi imprevedibilità, prevedibilità, insomma, due meccanismi che sono connaturati all'essere umano, e su questo si basa poi, ma ne parleremo, l'intelligenza artificiale, i large language models, che ci rispondono in modo funzionale e anche credibile. Però se la sorpresa da una parte un meccanismo naturale che ci spinge a cliccare sul titolo che attira la nostra attenzione, perché poi ci sentiamo ingannati dai titoli sensazionalistici.
Ma perché non troviamo nulla che ci sorprenda? Di fatto la sorpresa non c'è, come quando ci regalano un uovo di Pasqua dentro, pensiamo, no, che ci sia qualcosa, invece non c'è niente, magari non c'è neanche il cioccolato. Allora, oggi l'informazione, appunto, con questo tipo di informazione, alla fine è un po' questo l'esito, cioè la mancanza di informazione. Però allo stesso tempo forse la cosa interessante, no, rimane il fatto che siamo molto avanzati nel decodificare il comportamento del cervello umano. Noi in questi ultimi 60 anni abbiamo fatto dei passi da giganti ed è sempre più, forse anche inquietante, immaginare come i nostri comportamenti stiano diventando veramente molto prevedibili, e anche con questa delusione, no, di trovare la mancanza di informazione o la mancanza di sorpresa, cioè la mancanza di contenuti, noi continueremo il giorno dopo a cliccare sopra dei titoli, cioè non riusciamo a, come dire, a bloccare questo meccanismo, è molto difficile, insomma.
È un meccanismo che è stato tra l'altro studiato da uno psicologo che si chiama Daniel Kahneman, che spiega questo meccanismo che ci porta a rispondere agli stimoli in modo veloce, intuitivo e reattivo, no? Come nel caso del meccanismo del clickbait. Ma allora come ci possiamo difendere dal vuoto informativo che cresce su questo modo di reagire agli stimoli che abbiamo? Sara Gialzi.
Sì, Daniel Kahneman aveva messo in luce questi due meccanismi, il sistema 1 e il sistema 2 del nostro cervello, no? In cui nel sistema 1 noi compiamo le nostre azioni quotidiane, come guidare, quello è un'azione che, se ci pensate, facciamo in default mode, in un certo senso, come se lo facessimo nel background. Esatto, in automatico, ma tante cose facciamo così. Mentre invece poi c'è il sistema 2, che è quello più, diciamo così, che coinvolge più forse la parola coscienza. Cioè è qualcosa di autoconsapevole, il ragionamento, il pensiero, spesso anche quando si fa un ragionamento appunto sorprendente o laterale o non appunto automatico. Allora, questo è un po' è il funzionamento, diciamo così proprio in poche parole, sistema 1 e sistema 2. Come liberarci da questa clickbait? Allora qua forse ci serve la filosofia, tra l'altro secondo me la filosofia socratica, cioè del conosci te stesso. Più noi avanziamo nella conoscenza dei nostri meccanismi proprio cerebrali, neuronali, e su questo, come dicevi bene tu Mattia, l'intelligenza artificiale ha aperto un mondo, nel senso che l'intelligenza artificiale forse è proprio uno strumento per conoscere noi stessi, il famoso gnosis auto in greco, no? Di conoscere noi stessi, nel momento in cui forse noi riusciamo a conoscere i nostri meccanismi anche proprio più misteriosi, no? Il fatto di cadere dentro trappole semplici, anche fatte proprio con delle parole o con l'uso magari di preposizioni addirittura, no? Ecco, allora questo forse ci può liberare, in un certo senso, creando un senso critico, liberare da queste trappole, che quasi sempre poi sono trappole che trattano noi come delle merci, cioè noi creiamo, no? Ci siamo noi col nostro click che creiamo una sorta di ricchezza a terze parti, quindi è proprio un po' questo poi l'idea di togliersi da questi meccanismi.
Una ginnastica mentale per resistere allo stimolo di cliccare sul link che pensiamo possa sorprenderci o che ci attira, no? Con il suo linguaggio. Ma parlavamo dei modelli linguistici come i large language models su cui si basano le intelligenze artificiali, che addirittura sono così evoluti che sono arrivati a introdurre casualità per evitare risposte troppo prevedibili, no? Come fa l'essere umano, proprio come il cervello umano cerca un equilibrio tra schemi noti e novità. Ma la domanda a questo punto è: se l'intelligenza artificiale diventa sempre più brava a prevedere i nostri comportamenti, rischiamo dall'altra parte di perdere la capacità di sorprenderci?
Allora, secondo me non perderemo la capacità di sorprenderci perché è come appunto è connaturata al nostro stare al mondo. Noi abbiamo bisogno proprio di questo sistema 2 che dicevamo, di questa parte che è di ignoto e di incertezza, proprio fa parte del modo in cui ci siamo proprio evoluti. Però allo stesso tempo la cosa di nuovo un po' inquietante è questo sistema, io lo chiamerei lock and key, cioè chiave e lucchetto che abbiamo creato assieme ai nostri modelli linguistici che ormai ci accompagnano nell'attività di tutti i giorni, cioè il fatto che ci tengano agganciati proprio perché non dicono cose ovvie, proprio perché ci sorprendono in certi momenti, tante volte no. Allora, questo sono i large language models, cioè quelli che assistono fino adesso la generazione precedente si basava appunto su una rielaborazione di dati esistenti. Però cosa diciamo delle intelligenze generative, delle AGI, cioè quelle che di fatto sono in grado di imparare e sono in grado anche di creare in questo senso qua, cioè sono in grado di innovare in qualche modo. Allora, di questo dobbiamo dire che ci tengono ancora di più, come dire, agganciati. Ci servono sicuramente per le loro funzionalità, perché noi le stiamo usando, però allo stesso tempo quello che può succedere è proprio che cosa succederà se lasceremo, delegheremo la capacità, no, di generare, come dire, contenuti nuovi soprattutto a queste interfacce, mentre noi ne veniamo magari risucchiati. Quindi bisogna fare veramente attenzione.
Bisogna fare attenzione, già sta succedendo in parte, l'intelligenza artificiale si sta mangiando internet, dicono gli esperti, ma chissà, forse ci torneremo nei prossimi giorni. Intanto, Sarah Jazzi, grazie mille, a domani.
Grazie.
Rete 2.